Sia lodato Gesù Cristo. Siamo al terzo giorno e quindi possiamo dire che abbiamo già fatto 3 tappe di questa novena che durerà 9 giorni, ma poi che faremo? Che faremo dopo? Che cosa ci porteremo di questi giorni della novena? È una domanda alla quale cercheremo di rispondere giorno dopo giorno, anche perché abbiamo scelto, lo Spirito Santo ci ha suggerito, di prendere come filo conduttore le beatitudini, che sono, diciamo, la descrizione del cristiano. Come deve essere il cristiano? Ecco che Gesù, all'inizio della sua grande predicazione, che nel Vangelo di Matteo si apre con questo discorso delle beatitudini, traccia il profilo del cristiano. Primo, povero di spirito, perché è del regno dei cieli. Cosa vuol dire povero di spirito? Non avere i soldi o pensare che altre cose. È povero, dice Sant'Agostino, colui che ha soltanto Dio, e per avere Dio bisogna svuotarsi. Questo è il primo. Vuoi avere Dio nel tuo cuore? Dio non ci può essere assieme a altre cose. Se metti Dio al primo posto, ci sarà posto per tutti. Ieri poi abbiamo visto la seconda. Beati coloro che piangono. E questo già tocca un tema delicato. Il pianto può essere per il dolore avuto, fisico, dispiacere, tutto questo, oppure per i peccati. Ed ecco allora che il pianto può creare la tristezza perché è successo qualcosa di brutto, o la tristezza del peccato. E come si esce dal pianto? Come si esce dal dolore? Come si esce dalla difficoltà? E arriviamo alla terza, che è beati i miti perché possederanno la terra. Chi sono i miti? I miti sono quelli che non fanno la guerra. Tu mi dai uno schiaffo e io non ti rispondo. Tu mi tratti male e io ti dico buongiorno. Tu non mi parli? Tu sei arrabbiato con me e io ti amo. Ah, e come fa uno ad essere mite? Come Gesù che dice imitate me che sono mite e umile di cuore. Come fa? Da solo non ci riesce. Credo che nessuno di noi, io penso che ognuno di noi che è qui dentro di sé, c'ha qualche persona che non vorrebbe mai vedere, perché l'ha offeso, perché gli è antipatico, perché ha dei problemi. Ecco, come si fa a liberarsi di tutto questo? Diciamolo francamente, da soli non ci riusciamo. Nessuno al mondo ci riesce. Solo Dio può, perché nel Vangelo abbiamo sentito che nulla è impossibile a Dio. E come Dio lo fa questo? La prima lettura è molto bella, parla di luce, parla di tanta gioia, e noi leggiamo questa lettura, pensate, la notte di Natale, per dire che è nato il principe della pace. Ma c'è un passaggio che questa sera ci svela un grande segreto, quando dice: poiché tu hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle spalle che davano ai prigionieri, e il popolo era prigioniero deportato in Babilonia, il bastone dell'aguzzino che li bastonava, come succedeva nei campi lager, nei gulag, come nel giorno di Madian. Oddio, che è Madian? Allora diciamo in una parola che Madian è una località, è sotto nel sud della Palestina e va verso la Giordania. Quando Israele, che era diviso, il nord contro il sud, furono aggrediti dalla popolazione di Madian, che si chiamavano i Madianiti, 135.000 che stavano opprimendo un popolo che contava 35.000. Gedeone, che potremmo dire era il quinto successore di Mosè nella guida del popolo di Israele, dice: ora come facciamo? Io ho soltanto 30.000 persone, come vi facciamo a vincere 135.000 persone? 135.000, Dio gli dice: Gedeone, 30.000 sono troppi. Come sono troppi? Cacciane via 10.000 e toglie 10.000. No, sono ancora troppi, togliono ancora 10.000. ma sono rimasti 10.000, come facciamo Dio, il Signore? E Dio dice, no, adesso tu fai una cosa, falli camminare e poi ti dico io, quelli che se devono bere si inchinano, fanno tante occhi, invece prende l'acqua con la mano e va, ne restano 300. E dice, adesso ci siamo. Ora, questi 300, tu li schieri fuori dell'accampamento, non devono fare nulla, devono solo fare rumore con le brocche e tenere la fiaccola accesa. Che succede? Che ad un certo punto, mentre loro fanno questo, dicono, cosa succederà? Ce lo chiedevano loro, il popolo dei Madianiti ha cominciato a lottare tra di loro, si sono uccisi tutti. E Dio ha mostrato una cosa importante, che è Lui che vince i nostri nemici, se noi lo rimettiamo nelle sue mani. Quindi è inutile farsi giustizia da sé, è meglio mettersi nelle mani di Dio. Questo è molto importante comprenderlo nella nostra vita. Ma oggi noi celebriamo Maria Regina. Che cosa vuol dire Maria Regina? Intanto diciamo che questa è una festa voluta dal Papa Pio XII nel 1954, a 100 anni dalla proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione. Per capire perché Maria Regina, bisogna capire subito una cosa, che l'Immacolata Concezione è quella che schiaccia la testa del serpente, del demonio. Dunque Maria è regina perché schiaccia la testa del demonio. E amici miei, sorelle e fratelli miei, noi non possiamo parlare di Maria se non crediamo al demonio. Se uno non crede al demonio, no, non crede nemmeno alla Madonna, si costruisce una Madonna, è come non riconoscergli la missione che lei ha. Lei ha questa missione, quella di combattere per noi contro Satana. E questa è la missione principale. E poi c'è un'altra missione. Nel popolo ebraico la regina non era come oggi la regina che va così, era quella che intercedeva presso il re a nome del popolo. Nell'Antico Testamento c'è un esempio stupendo, Ester, una giovane regina che presso il re Assuero interviene per il popolo che stava per essere tutto scacciato via, tutto messo a morte. Ecco allora la funzione di Maria, intercedere per noi, lottare contro Satana. E noi che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo affidarci continuamente in Dio, avere speranza in Lui e fare tutto quello che noi possiamo, e i miracoli avvengono. Nel 1991 fino al 1996, io sono nel Maghreb, in Marocco, in Algeria ci fu un grande attacco nei confronti dell'Occidente, dei cristiani. Furono uccisi 19, il vescovo, delle religiose, 7 monaci e altre persone. Tra questi c'era un musulmano, Mohammed, che era l'autista del vescovo. Gli hanno detto, Mohammed, vai via perché a noi ci uccideranno, ma uccideranno anche te. E lui ha risposto, no, io non vado via, io resto con te. E il suo sangue si è mescolato a quello del vescovo. Ecco i miracoli dell'amore. Ecco la mitezza, morire e non tradire mai.